Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti e bentornati alla 39esima puntata del Pointer Podcast. Qui con me, come sempre, ci sono Luca.
Ciao.
Eugenio.
Ciao.
Ma oggi abbiamo anche un ospite di eccezione. Abbiamo Simone Severini, professore di fisica dell'informazione alla UCL e direttore Quantum Computing presso AWS. Ciao Simone.
Ciao Alessandro, ciao Luca e ciao Eugenio, grazie.
Guarda, e colgo anche l'occasione per ringraziare la professoressa Anna Bernasconi del Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa per averci messo in contatto con Simone e così possiamo sfruttarlo per fargli un po' di domande sul quantum computing. E guarda, abbiamo questo brutto vizio di far presentare l'ospite, quindi parto subito alla prima domanda chiedendoti chi è Simone Severini.
Simone Severini... è cresciuto in Toscana, in un paese che si chiama Sarteano, in provincia di Siena. Ha studiato filosofia a Firenze, ha studiato un po' di tempo chimica a Siena, poi ha fallito, ha studiato filosofia a Firenze dove si è laureato, ha conosciuto la computazione quantistica intorno a 1997, infatti all'inizio del 97, ha fatto un dottorato nel Regno Unito con Richard Josa, che è uno dei pionieri della computazione quantistica, è stato postdoc in Waterloo in Canada con Michele Mosca all'Istituto per la Computazione Quantistica all'Università di Waterloo. È tornato in Europa, ha lavorato per un po' di tempo a Londra, infatti per un po' di tempo, diciamo per 10 anni, prima come ricercatore e poi via via con l'ultima posizione come professore ordinario a UCL. Come diceva prima Alessandro, negli ultimi anni si è occupato di industria, o meglio di computazione quantistica che ha a che fare con l'industria, ha aiutato a cominciare delle start-up nel settore delle tecnologie quantistiche, è stato advisor di Cambridge Quantum Computing, ha cominciato Facecraft, ha cominciato Q&I, alcuni dei suoi studenti hanno cominciato Raco, che è una start-up adesso a Londra, e... e ha finito a lavorare a Seattle, dove si trova adesso, abbiamo 9 ore di differenza, sono le 7 di mattina, dove si occupa ancora di computazione quantistica in un ambito industriale, e quello che vuole fare è cercare di spingere il più possibile, aiutare innovazione nel settore delle tecnologie quantistiche. Spero non sia stata una presentazione troppo lunga.
Perfetta. E... quindi ti chiederei, qual è stato il tuo primo approccio con la computazione quantistica?
Allora, a me piaceva già dalle scuole superiori la relazione tra mondo fisico e calcolatori, perché ero un professore di geografia astronomica l'ultimo anno del liceo classico che mi fece presente una volta durante la gita della scuola a Bruxelles, mi disse per la strada: Simone, lo sai che ci sono dei modi per codificare informazioni nel DNA? E questa cosa mi affascinava, però è una cosa che non capivo. E, mentre studiavo filosofia, tra l'altro a Firenze, ho studiato un po' di tempo con la professoressa Maria Luisa Dalla Chiara, e durante il corso di logica e filosofia della scienza c'era un po' di quella che era chiamata la logica quantistica, ovvero un tipo di logica che ha a che fare con la fisica quantistica, e da lì venne a contatto quella che l'idea della computazione quantistica. Si parla dell'inizio del 97 e un campo estremamente affascinante. Mi piace molto come dicevo prima, l'idea, l'interfaccia tra fisica e computazione, perché fa vedere che se uno vuole costruire un computer deve costruirlo nel mondo fisico. Uno si aspetta che un computer sia un oggetto astratto, a volte quando parli di algoritmi, gli algoritmi sono procedure formali, però nel momento in cui costruisci una macchina devi scendere nel mondo fisico e utilizzare e devi considerare il fatto che la macchina dovrà rispettare le leggi della fisica una volta costruita. Mi sono innamorato di questo campo, volevo fare un dottorato, ho fatto domande di dottorato un po' in giro e finì per fare il dottorato con Richard Joss, come dicevo prima, che è stato uno dei pionieri della computazione quantistica, la persona che ha co-scoperto, co-inventato, dipende da come si interpreta un po' il processo di scoperta in scienza, quello che si chiama il teletrasporto quantistico, è uno dei primi algoritmi che sono alla base di quello che è l'informatica quantistica. Insomma, feci un dottorato in questo campo e poi è andato avanti così.
Cosa si intende per computazione quantistica?
Allora, la computazione quantistica è un campo che è a cavallo tra la fisica, l'informatica, la matematica e l'ingegneria. Il punto principale della computazione quantistica è l'idea di codificare informazione in sistemi fisici quantistici, perché si possono fare delle cose che la fisica classica, ovvero la fisica che descrive il comportamento degli oggetti che noi esprimiamo con i nostri sensi, è diversa. Posso fare degli esempi. In fisica quantistica la teoria ci dice che ci sono delle correlazioni, per esempio, tra oggetti fisici molto più forti di correlazioni tra oggetti classici. Cosa significa correlazioni? Hai due eventi che nel mondo classico non sono correlati, ovvero l'esempio standard è quello di due monete. Se prendiamo due monete nel mondo fisico classico, la probabilità dei quattro eventi, testa-testa, testa-croce, croce-testa, testa-testa, sono indipendenti e sono ognuna di queste configurazioni ha un quarto della probabilità. Nel mondo fisico quantistico si possono correlare due monete quantistiche, ovvero per esempio due oggetti fisici il cui comportamento è governato dalle fisiche quantistiche e correlandoli in qualche modo, quello che si chiama entanglement in inglese o groviglio, si può produrre uno stato che è soltanto testa-testa o croce-croce e le altre due configurazioni invece hanno probabilità zero, quindi 50% probabilità testa-testa, 50% probabilità croce-croce, ovvero che se lancio la prima moneta ottengo testa, so che l'altra moneta sarà anche testa e la stessa cosa per croce. Quindi la computazione quantistica permette di si prefigge di capire quello che si può fare con l'informazione codificata in oggetti fisici quantistici e, come vi dicevo, date le proprietà, date le leggi della fisica quantistica, si possono fare delle cose diverse. Una di queste cose diverse, per esempio, è correlare sistemi con correlazioni più forti che non sono possibili nel mondo classico.
Ok, cosa ti ha spinto a passare dal mondo accademico al mondo dell'industria?
Domanda interessante, no? sono due mondi molto diversi tra loro. Quello che nella fase della mia vita che mi ha portato a lavorare nel mondo dell'industria penso sia stata la curiosità di avere un impatto diverso al di fuori del mondo accademico. Non dico che accademia e industria siano due mondi, non so qual è, non penso che ci sia uno di questi due mondi migliore dell'altro. Sono mondi diversi dove l'impatto è diverso e un po' probabilmente per come funziona la mia personalità, per le cose che ho visto diciamo negli ultimi anni, lavorare nell'industria mi ha dato la prospettiva che forse potrei avere un tipo di impatto diverso e forse, almeno per come funziono io, un po' migliore di quello che era il mio patto accademico.
Ok, nella presentazione dicevi anche che hai seguito varie startup che nell'ambito quantum. Quanto secondo te le nuove startup possono dare una spinta grande rispetto magari a aziende, anzi, quanto le startup secondo te possono aiutare nella crescita di questo settore? Del
il campo è ancora molto a cavallo tra l'accademia e l'industria. Le startup che vengono fuori oggi sono principalmente fondate da accademici, esperti nel campo e giovani, per esempio persone che hanno appena finito il dottorato. E, secondo me l'innovazione può avvenire ovunque e penso che le startup abbiano un ruolo molto importante oggi nel campo della computazione quantistica e più in generale nel campo delle tecnologie quantistiche, perché c'è un sacco di talento che viene fuori dall'università ed energia, idee e quindi non posso altro che dire che le startup sono ugualmente importanti come ogni altra organizzazione che lavora in questo campo.
E invece Amazon come si sta muovendo nel campo del quantum computer? E in particolare che tipologia di clienti avete da questo punto di vista?
Allora, Amazon ha Amazon Web Services ha due prospettive. La prospettiva sulla lunga distanza, quindi investimento a lungo termine, e una prospettiva un po' più immediata. Sulla prospettiva immediata, quello che ci interessa è cercare di accelerare il più possibile l'innovazione nel campo, quindi riuscire a spingere a scoperta, esplorazione. Per questo abbiamo lanciato un servizio di Amazon Web Services che si chiama Amazon Bracket, che è un servizio cloud che permette di operare computer quantistici costruiti con tecnologie diverse oggi e integrati nel cloud di Amazon Web Services. Questa è la prospettiva su immediata. La prospettiva sulla lunga distanza è che bisogna investire in questo campo, bisogna stimolare interazioni tra parti diverse, bisogna aiutare, prima si parlava di startup, ma in generale bisogna aiutare la comunità a scoprire in maniera più veloce cose importanti che possono spingere il campo della computazione quantistica. Quello che stiamo facendo, tra le altre cose, è costruire anche il nostro hardware. Abbiamo un centro di ricerca che si chiama AWS Center for Quantum Computing a Caltech, California Institute of Technology, a Pasadena, vicino a Los Angeles, e lì guardiamo un po' la prospettiva, come dicevo, sulla lunga distanza, ovvero costruire hardware e mettere insieme un gruppo di ricercatori che possa contribuire a quello che è il futuro un po' più remoto della computazione quantistica. Per quanto riguarda, parlando di clienti, grandi aziende che vogliono capire se la computazione quantistica può avere un ruolo nel loro business in futuro, quindi capire la traiettoria di quella che è la computazione quantistica. E bisogna ovviamente dire che questo è un campo molto molto giovane, c'è un sacco di lavoro da fare, bisogna settare le aspettative nel modo migliore. Insomma, non bisogna gonfiare quello che si può fare oggi con un computer quantistico, che è principalmente scoperta scientifica, e capire meglio come funzioneranno i computer quantistici del futuro, tra l'altro. Quindi grandi aziende, organizzazioni come Enel, per esempio, in Italia, Fidelity, Volkswagen, aziende che vogliono innovare in maniera veloce e vogliono stare voglio avere una prospettiva molto chiara di quello che può fare la computazione quantistica per loro. Ma quello che a me piace soprattutto è il fatto che, per esempio, il servizio che abbiamo lanciato, Amazon Bracket, permette a costruttori, a sviluppatori di lavorare direttamente con computer quantistici, e questo può, come dicevo prima, velocizzare la scoperta, può dare un'opportunità per scoprire cose nuove, per costruire sul servizio stesso.
E a proposito di quantum computing, abbiamo sentito parlare di quantum annealing e quantum computer universali. Qual è la differenza sostanziale tra questi due modelli?
Sì, allora, il computer quantistico universale è come dice la parola stessa, come quando si parla di macchina di Turing, per esempio, universale. È un oggetto che permette di computare tutto quello che, tra virgolette, è computabile, sotto una prospettiva congetturale abbastanza vasta. Diciamo che tutto quello che è computabile con un quantum computer, mettiamola così, universale. Il quantum annealing è un una meta euristica, un termine tecnico e complicato, è un approccio per computare che permette di risolvere specificatamente dei problemi di ottimizzazione, quindi non qualsiasi tipo di problema. Ora va detto che in quanto annealing il modello di computazione è la computazione adiabatica, che in teoria è universale, può calcolare qualsiasi cosa che un computer comporti logiche e circuiti può calcolare. Però i computer quantistici che usano annealing costruiti oggi hanno delle interazioni tra gli elementi che li compongono particolari e quindi sono in grado di risolvere soltanto dei problemi specifici di ottimizzazione. Per esempio, se hai un grafo e vuoi calcolare, vuoi trovare l'insieme di vertici più grande possibile, tali che nessuno dei due vertici sia connesso tra di loro. Questo è il numero che si chiama il numero di indipendenza di un grafo. Ecco, con il quantum annealing si può approcciare questo tipo di problema, che tra l'altro è un problema molto difficile, uno dei problemi che si dice NP completi, ovvero nella classe di complessità computazionale dei problemi che per cui è facile verificare la soluzione, ma è difficile calcolare, trovare la soluzione.
E senti, abbiamo visto che attualmente oggi i quantum computer hanno forse il problema principe, che è la decoerenza. Rispetto a questo problema, pensi che con l'avanzare della tecnologia questa problematica verrà risolta, oppure è una caratteristica con il quale i quantum computer dovranno convivere?
La decoerenza è un fatto con cui bisogna, come si dice, bisogna mettersi l'anima in pace, perché i sistemi fisici quantistici hanno decoerenza, è un fatto. Quindi siccome i computer quantistici vivono in quel mondo lì, avremo sempre a che fare con la decoerenza. Ovviamente ci saranno miglioramenti per quanto riguarda il modo di isolare un sistema fisico quantistico dal mondo classico, quindi uno si aspetta che i tempi di coerenza si allunghino sempre di più, però l'interfaccia tra fisica classica e fisica quantistica, che tra l'altro è ancora abbastanza poco chiara, ci dice che un sistema quantistico è soggetto a decoerenza per natura. Volevo aggiungere una cosa velocissima, se sei soddisfatto con questa risposta, su quello che dicevamo prima, a differenza tra annealing e computer universale. Una cosa che spesso viene menzionata oggi è: il computer quantistico è in grado di risolvere i problemi più difficili che ci sono lì fuori. Qui bisogna stare molto attenti, perché, per esempio, se si prendono questi problemi di cui parlavo prima, NP completi, ovvero problemi per cui è semplice verificare la soluzione, ma è difficile trovare la soluzione, questi sono problemi che congetturalmente saranno comunque difficili. Quindi il computer quantistico magari sarà in grado di risolverli forse un po' meglio, in maniera un po' più efficiente, un po' più veloce di quello che fanno i nostri computer classici, però alla fine rimarranno difficili anche per il computer quantistico. Questo per dire che il computer quantistico non è la panacea della computazione, ovvero che per qualsiasi problema il computer quantistico sarà in grado di risolverlo in maniera efficiente. C'erano dei problemi che sono difficili per il computer classico, ovvero, quando dico computer classico, dico qualsiasi computer che non usa la meccanica quantistica per codificare informazione, e saranno difficili anche per il computer quantistico. Questa è una cosa molto molto importante, perché altrimenti creiamo false aspettative su quello che il computer quantistico sarà in grado di fare. Importante ricordarsi che molto probabilmente le prime applicazioni che avranno un impatto forse commerciale del computer quantistico al di fuori della scienza è la simulazione di sistemi fisici, perché ovviamente il computer quantistico è una macchina che manipola sistemi fisici quantistici. Uno si aspetta che quello che potrà fare in maniera più efficiente di un computer classico è studiare per esempio reazioni chimiche, arrangiamenti della materia, correlazioni tra oggetti fisici quantistici. Scusa la parentesi, volevo tornare indietro a quello.
No, hai fatto assolutamente bene.
Sì, perché bisogna calcare la mano sul fatto che il computer quantistico alla fine non è qualcosa che sarà in grado di risolvere qualsiasi problema in maniera più efficiente rispetto ai computer tradizionali.
Infatti, rimanendo sempre su questo tema che è ultra mega interessante, oltre alle simulazioni, qual è un ambito che vedi magari che entrerà a breve di interesse?
Senti, breve, purtroppo è difficile determinare un po' quella traiettoria di questo campo. Dipende da due cose, dipende da quanto grandi le macchine, quando dico grandi, quanti qubit. Il qubit è la componente fondamentale del computer quantistico. Dipende da quanti qubit avranno queste macchine in futuro dalla scoperta di applicazioni per macchine che non sono grandissime. Allora, qui ci sono due tensioni, due prospettive. La prospettiva, diciamo, dal basso verso l'alto, che è costruire computer quantistici con più qubit, e qubit migliori, tra l'altro, perché come si parlava prima, come si diceva prima, c'è la decoerenza e errore. E dall'altro lato, diciamo, dall'alto verso il basso, cercare di scoprire applicazioni per computer quantistici più piccoli. Quindi, e ci sono, diciamo, due visioni parallele. Una che si chiama NISC, che sta, credo, per Noise Intermediate Scale Quantum, ovvero delle macchine, dei computer quantistici che sono rumorosi e di scala intermedia. Questo è un termine coniato da John Preski, che lavora con noi ad Amazon Web Services in Pasadena, è professore a Caltech. Queste sono macchine, come dicevo, rumorose, che hanno per esempio alcune centinaia di qubit, tra l'altro oggi ci fermiamo intorno alla cinquantina per inciso. Invece all'altro tipo di macchine sono computer quantistici che permettono di correggere errori. Come dicevo, queste sono due strade parallele. Oggi siamo nella fase NISC. In un futuro, non so quando, saremo anche nella fase di computer quantistici con correzione dell'errore. Se avessimo oggi un computer quantistico che può correggere errori, allora sapremo esattamente, avremo modo di fare delle cose molto interessanti dal punto di vista computazionale che già conosciamo. Per quanto riguarda invece i computer NISC, è tutto ancora da esplorare. C'è un tipo di algoritmi che la comunità sta considerando adesso, che si chiamano variazionali, ovvero algoritmi che usano un computer quantistico in tandem con un computer tradizionale e fanno avanti e indietro, ovvero si lancia un circuito su un computer quantistico, si prende l'output, si fa un'ottimizzazione sul computer tradizionale, l'output si rimette in un circuito del computer quantistico e così via. Questi algoritmi sembrano essere promettenti, ancora c'è molto lavoro da fare per vedere se effettivamente possono avere un impatto rispetto a quello che possiamo fare con un supercomputer, con un computer tradizionale. Però diciamo queste due prospettive, prospettiva immediata NISC, prospettiva sulla lunga distanza, computer quantistici con correzione dell'errore. Sappiamo, non dico esattamente, ma sappiamo cosa possiamo fare con un computer quantistico che corregge errori, non sappiamo bene cosa fare con questi NISC. Quando dico non sappiamo bene cosa fare, parlo di vantaggi computazionali. Ovviamente c'è un sacco di cose che possiamo fare con un computer NISC, che è studiare meglio la meccanica quantistica, esplorare il campo della computazione quantistica in sé e capire fondamentalmente anche come costruire computer quantistici di dimensioni più grandi. E attenzione, io sono lontanissimo dall'essere un esperto di quantum hardware, quindi se volete andare in maniera profonda su quelli sono gli ostacoli, le difficoltà per costruire computer quantistici, io sono una persona totalmente ignorante di questo.
Allora, abbiamo sempre su questo trend di come si evolverà il quantum computing. Negli anni passati, quando ancora non c'erano dei computer in tutte le case, si pensava che ci sarebbe stato soltanto un unico computer grande alla quale poi tutte le persone ci sarebbero allacciate per fare computazione, ma non le vedevano nelle proprie case. Poi in realtà abbiamo avuto dei computer portatili che ci abbiamo nelle case, desktop, e per quanto riguarda il quantum computer, attualmente probabilmente siamo in quella fase dove tutti possono accedere a un grande computer centrale, quindi nel cloud, e cosa è, secondo te, la prima applicazione per cui avrebbe senso avere un quantum computer nelle proprie case?
Ecco, secondo me non avrà mai senso avere un computer quantistico nelle proprie case, perché Perché alla fine il computer quantistico sarà una macchina e poi magari parliamo tra 20 anni e mi dici, ah, visto, avevo chiesto quella cosa 20 anni fa, quindi non lo so. Ma per quello che sappiamo oggi, insomma, penso che questo sia anche un po' il consenso nella comunità, è che il computer quantistico sarà un oggetto, a parte che sono molto, come si parlava prima, difficili da costruire, difficili da controllare, da operare, quindi hanno bisogno di un ambiente speciale. Sì, magari a un certo punto ci saranno dei computer quantistici che operano magari a temperatura ambiente. Considera che oggi un po' di questi computer quantistici hanno bisogno di temperature criogeniche, quindi quasi vicino allo zero assoluto, no? Quindi magari avere un refrigeratore a casa per raffreddare un computer quantistico non è una cosa ideale, ma comunque, a parte questo, che è un dettaglio, diciamo, il computer quantistico sarà importante per risolvere dei problemi molto specifici, e per quello che facciamo con i computer di casa non c'è assolutamente la necessità di un computer quantistico. E va detto comunque che, e di nuovo, questa è una cosa importante, come dicevo prima, i computer quantistici non sostituiranno mai i computer tradizionali, i computer classici. Un esempio che si fa oggi è l'intelligenza artificiale, non machine learning, e si parla di vantaggio potenziale di un computer quantistico rispetto a un computer tradizionale. Ora, considera la seguente cosa. La gran parte dei dati che servono oggi per fare il training di una rete neurale sono dati classici, dati che vengono dal mondo intorno a noi, per esempio immagini o liste di numeri. Se si vuole utilizzare un computer quantistico per fare qualcosa con questi dati, bisogna caricare i dati nel computer quantistico, e è molto probabile che il processo stesso la procedura stessa del caricare i dati nel computer quantistico sia così costoso dal punto di vista computazionale in sé che alla fine cancelli tutti i benefici che ci potrebbero potenzialmente essere nel poi fare il training di questa rete neurale con il computer quantistico stesso. Quindi il computer quantistico in un certo senso e intuitivamente darà dei vantaggi quando abbiamo a che fare con dei dati che vengono fuori direttamente dal mondo fisico quantistico piuttosto che dal mondo intorno a noi, piuttosto che liste di numeri create da processi umani, diciamo, cioè piuttosto che da processi fisici quantistici. Quindi non credo che a casa ci interessi, per esempio, metterci a simulare reazioni chimiche. Un'altra cosa che vorrei menzionare, che a me piace dire quando si parla di computazione quantistica, questo un po' dalla prospettiva della computazione quantistica in maniera un po' più aperta, è la seguente cosa. Si parla di applicazioni, quale sarà come dicono in inglese, la killer app del computer quantistico? Molto probabilmente sarà scoprire la nuova fisica, sarà molto probabilmente il computer quantistico deve essere interpretato come un oggetto per accelerare scoperta scientifica. Un esempio che a me piace molto è quello del che se ne parla anche abbastanza lì fuori, è quello del simulare il processo di Haber-Bosch, no? il processo che serve per fare ammoniaca. Questo è un processo che dal punto di vista industriale richiede una quantità di energia enorme. Non so se su internet c'è scritto 1%, 3% dell'energia totale che è utilizzata sul pianeta ogni anno, è utilizzata specificatamente per fare ammoniaca, no? Però si sa che, come vedi, i batteri sono in grado di fare ammoniaca con pochissima energia, tra l'altro, perché cosa che dico spesso, se lasci cose da mangiare fuori dal frigorifero ci sta che dopo un po' puzza d'ammoniaca e i batteri fanno ammoniaca nella nostra cucina senza pressioni o temperature gigantesche di processi industriali complessi. Se fossimo in grado di simulare esattamente quel processo lì, magari saremmo in grado di riprodurlo in qualche modo che ci permetterebbe di salvare, di risparmiare quell'1 o 2% di energia utilizzata ogni anno sul pianeta, che è una cosa enorme, gigantesca, un impatto fantastico che ci permette, che avrebbe un impatto enorme sull'ambiente, se ci pensi. Però per simulare questo processo qua è difficile. Con un computer tradizionale, anche con il più grande supercomputer al mondo, questo è praticamente impossibile. Sappiamo invece che se avessimo un computer quantistico, almeno dal punto di vista congetturale, saremo in grado di fare questa simulazione. Quindi saremo in grado di avere probabilmente un processo nuovo per fare ammoniaca risparmiando un sacco di energia. Questo è quello che voglio, questo è quello su cui voglio calcare la mano. Voglio dire che il computer quantistico è un oggetto che ci permetterà di scoprire cose nuove e avrà un impatto che forse adesso nemmeno ci possiamo immaginare in aree che forse non hanno niente a che fare con la computazione in sé.
In qualche modo mi sembra che anche dal lato machine learning ci sia questa propensione nel utilizzare i quantum computer come acceleratori, no? Come dicete, i variational quantum algorithm. Immagini che nel prossimo periodo ci sarà sempre questa integrazione tra vado un po' sul computer classico, un po' sul quantum computer per fare certe operazioni, un po' come forse fa la scheda video, no? Classica, con alcuni tipi di computazioni nel nostro computer.
Ma sicuramente computer quantistico e computer classico lavoreranno sempre in tandem, anche perché in un modo o nell'altro per operare un computer quantistico ti serve un computer tradizionale. Ora, se questi tipi di algoritmi variazionali nel futuro prossimo avranno qualche tipo di impatto, magari commerciale, questo è difficile determinarlo. Io credo che comunque sulla lunga distanza il computer quantistico si specializzerà per fare delle cose molto specifiche e forse il computer classico continuerà a fare quello che fa adesso e chissà che altre cose in futuro, magari ci saranno anche dei computer costruiti per risolvere dei problemi molto specifici che però comunque utilizzano la meccanica classica, quindi se si parla di complessità computazionale risolveranno in maniera più o meno efficiente però problemi che appartengono alle classi di complessità computazionale che più o meno conosciamo oggi relative alla fisica classica.
Stavo riflettendo su questa cosa, fantasticando. Abbiamo visto che ci sono dei algoritmi quantistici per la crittografia e, non lo so, quella mi sembrava forse una delle cose più immediate che potevano in qualche modo essere in qualche modo messe all'interno del sistema consumer per proteggere le comunicazioni.
Ok, allora questo è un campo diverso. Allora, diciamo che l'informazione quantistica, la teoria dell'informazione quantistica permette di ingegnerizzare dei protocolli per la distribuzione di chiavi crittografiche, si chiama quantum key distribution, distribuzione di chiavi quantistiche, per mettere in sicurezza l'informazione. Ora, questo diciamo che non è direttamente collegato al computer quantistico in sé, però è comunque collegato al fatto di codificare informazione fisica in sistemi fisici quantistici. Quindi un argomento un po' diverso. Si parla però di computer quantistici per decrittare protocolli crittografici, chiavi crittografiche. C'è un algoritmo famoso, metà degli anni 90, di Peter Shor, per fare la seguente cosa. Se io ti do un numero grande, tu attraverso il computer quantistico e l'algoritmo di Shor sarai in grado di trovare i due numeri primi più grandi che moltiplicati tra loro ti danno quel numero. Per esempio, ti do il numero 15, ora, il 15 non è un numero grande, relativamente grande, però ti do il numero 15 e la domanda è: mi puoi rimandare indietro i due primi più grandi che moltiplicati da loro ne hanno 15? In questo caso è 3, 5. Ora, questo è un problema che dal punto di vista classico è concettualmente difficile, io uso il termine concettualmente perché purtroppo, per fortuna, in complessità computazionale è tutto collegato al fatto che sappiamo che c'è un algoritmo oppure no che risolve quel problema. Quindi questo problema qua è alla base di quello che è la RSA, che è un protocollo per crittare informazione, che si basa sulla difficoltà proprio di risolvere questo problema. Quindi se ti do un numero con, non so, con 100 cifre per risolvere questo problema è praticamente impossibile, almeno sappiamo, pensiamo che sia praticamente impossibile con un computer classico. Il computer quantistico invece lo risolve in tempo polinomiale, in maniera efficiente. Quindi si parla di computer quantistici che mettono a rischio la sicurezza dell'informazione. Questo è vero. Ovviamente per risolvere questo problema con un computer quantistico abbiamo bisogno di un computer quantistico molto grande, che è ancora in un futuro più o meno remoto, e non mi chiedere quanto ci vorrà per averlo, però si parla di milioni e milioni di qubit, mentre oggi il computer quantistico più grande c'è una cinquantina, come dicevo. Però la cosa importante è che possiamo comunque mettere in sicurezza l'informazione con quella che si chiama la crittografia post-quantum o quantum safe in inglese, diciamo sicura rispetto ai computer quantistici. E questi sono dei protocolli per mettere in sicurezza informazione che sono che resistono ad attacchi con il computer quantistico e non hanno niente a che fare di per sé con la meccanica quantistica. Sono degli algoritmi tradizionali, degli algoritmi classici, per esempio, che si basano su problemi di su reticoli, quelli che si chiamano in inglese lattice problems, per esempio. Dal mio punto di vista, diciamo, l'applicazione del computer quantistico per decrittare chiavi crittografiche è un po' quella più triste di tutte, perché questa è una macchina che potrebbe permetterci di scoprire cose magari che noi non ci possiamo ancora immaginare in fisica, in scienze dei materiali, magari accelerare la scoperta di nuove medicine, perché saremo in grado di manipolare molecole in maniera diversa e magari utilizzare un computer quantistico per decrittare chiavi, per prendere dati. In un certo senso è stato un risultato da un lato sorprendente, vorrei dire sì, anche un po' triste in un certo senso, perché non mi sembra che sia profondo, affascinante quanto effettivamente scoprire nuova fisica.
Senti, allora, ci stiamo avvicinando alla fine della puntata, ci abbiamo giusto le ultime due domande e poi ti lasciamo libero. La penultima domanda che ti facciamo è una domanda che facciamo un po' a tutti gli ospiti che abbiamo avuto nel corso delle varie puntate nel podcast, è questa. Ti chiediamo se ti sei mai stufato di fare il tuo lavoro.
Bella domanda. Sì, tutti i giorni. Ma io ho letto anche un libro che mi è piaciuto, ho letto qualche anno fa, la biografia di Andre Agassi, no? Insomma, tennista famoso negli anni 90. Non mi ricordo se quello che c'è nel libro è una cosa del tipo amo il tennis, però allo stesso tempo lo odio. Sai, nella vita uno finisce per fare delle cose che non si sa bene per la ragione per cui le facciamo, però se sei profondamente appassionato della cosa che fai, da un lato la ami, ma dall'altro lato è tremenda, cioè la odi, un po' Catullo, odi e t'amo, no? Perciò la risposta alla tua domanda è sì, c'è un sacco di frustrazioni in tutto quello che si fa, un sacco di ostacoli ogni giorno, quando uno si trova davanti a un ostacolo che magari sembra insormontabile, dice ma che sto facendo? Però molto probabilmente queste sono domande che ci facciamo perché ci piace effettivamente quello che facciamo, e che siamo profondamente privilegiati nel farlo. Almeno parlo di me, io mi sento profondamente privilegiato del fatto che posso spendere il tempo nel fare delle cose che da un lato amo e che dall'altro lato, forse proprio perché amo, allora odio anche.
Guarda, e concludiamo con l'ultimissima domanda, che è un po' anche collegata a questa. C'è un'esperienza nella tua vita accademica, lavorativa, che ti è rimasta impressa e che ti va di condividere con noi?
Da un lato credo che le esperienze che ci cambiano di più sono le esperienze che magari non ci ricordiamo nemmeno, perché alla fine sai com'è, il nostro cervello è soggetto a dei processi che da un lato, dal lato siamo coscienti, dall'altro lato determinano una dinamica che è oscura anche per noi, no? E, non so rispondere alla domanda. Sicuramente c'erano state un sacco di cose per cui che hanno portato ad essere quello che sono io, come ognuno di noi, e magari non ce ne rendiamo conto, magari è impossibile determinarlo. Penso che il rapporto con il mio supervisore di dottorato sia stato molto importante, perché mi ha dato, spero, una prospettiva che la scienza può davvero migliorare la condizione umana. Che questo sia un bene o un male, ovviamente, è tutto un discorso complesso. però penso che il rapporto con i miei maestri in generale sia stato quello che ha avuto un impatto maggiore su quello che io sono oggi, se sono una persona che ha successo, che non ho successo, una persona positiva o negativa, questo non lo so, però sicuramente il rapporto con i miei maestri è stato importante.
Simone, ti abbiamo distrutto di domande e ti ringraziamo tantissimo per la disponibilità del tempo che ci hai dato. E quindi siamo arrivati in fondo a questa puntata.
Sì, vi ringrazio, vi ho distrutto di risposte.
No, grazie davvero per la disponibilità, perché capiamo anche che l'orario non è stato proprio...
Assolutamente, assolutamente. Grandissimo piacere da parte mia, vi ringrazio moltissimo per l'opportunità.
Grazie. Allora, ci sentiamo. Ciao, ciao a tutti.
Ciao.